Buongiorno amici di Radio Missione Francescana. Sappiamo che siete in tanti ad ascoltarci e ciò ci fa un immenso piacere. Ma un saluto particolare va al mio amico e copilota, bella questa termine, al mio amico caro dottor Giorgio Dini. Ti saluto caro Giorgio.
Grazie Rusconi.
E un saluto particolare va e un ringraziamento per aver di nuovo accettato il nostro invito al dottor Federico Carimati, dirigente medico della unità operativa di neurologia e stroke unit dell'ospedale di Circolo di Varese, ASST Sette Laghi. Il tema dell'intervista è ictus e dintorni dall'acuto al cronico. Bello il titolo, caro dottore.
Buongiorno a tutti, sono felice di essere stato rinvitato anche per parlare nuovamente dell'ictus e un saluto a tutti.
Ecco, adesso lascio la parola al dottor Giorgio Dini, che introdurrà l'argomento di oggi.
Buongiorno dottor Carimati, ben arrivato. Io volevo introdurre l'argomento ictus mettendo un pochino in evidenza le dimensioni, il quadro dell'ictus. L'ictus cerebrale o infarto cerebrale è un danno cerebrale importante e molto grave. Infatti rappresenta la terza causa di morte, come lei sa, dopo le malattie cardiovascolari e le neoplasie. Ed è la prima causa assoluta di disabilità. Questa è la cosa che mi ha fatto pensare. Ed è questo un triste primato. In Italia, circa 185.000 persone vengono colpite, 15.000 sono i nuovi casi, mentre 150.000 sono i nuovi casi, mentre gli altri sono quelli che si ripetono, perché frequentemente dopo il primo episodio c'è il secondo. L'incidenza è proporzionale all'età, e a oltre 70 anni praticamente l'aumento è veramente molto elevato. Quindi diciamo un pensiero ce l'ho per i Rusconi, che a una certa età bisogna stare molto attenti perché veramente la linea praticamente sale moltissimo. Il 10 e il 20% colpito o il 20% colpito da ictus per la prima volta muore entro un mese. Poi lei confermerà, e un altro 10% entro il primo anno. Fra i restanti, circa un terzo sopravvive con un grado di disabilità spesso elevata, tanto da renderla non autonoma. Un altro un terzo con una disabilità lieve moderata che gli permette di tornare a casa in modo autonomo. L'altro, il più fortunato, è quello che è colpito in forma lieve e va a casa tranquillo, a casa sua. Ora, dottor Carimati, prima di parlare di ictus, le chiedo, allora dottore, si può guarire dall'ictus? Devo crederci? Queste sono le domande che frequenti le fanno i suoi pazienti. Il linguaggio, i movimenti ritorneranno. Questo è l'importante che lei ci confermerà, dottor Carimati.
Assolutamente, cioè l'ictus purtroppo, come ha detto lei, è una patologia molto grave, molto importante, con una delle percentuali molto elevate anche come deficit che lasciano a livello proprio della società. Sul guarigione dell'ictus due cose sono importanti. Uno è che dal punto di vista neurologico noi proprio andiamo a lavorare con la terapia per evitare la recidiva dell'ictus, che ha quindi detto prima, e quindi se noi non avessimo un ictus e non facciamo una terapia adeguata è chiaro che il rischio di averne un altro è più alto. Ottimizzando la terapia e sistemando la terapia medica invece, da un punto di vista anche di recidiva, si abbassano di molto le percentuali. Dall'altro, l'ictus si guarisce, la domanda è un po' nel mezzo, nel senso c'è chi va bene e quindi può anche tornare a casa dall'ospedale senza grossi deficit, chi purtroppo torna con dei grossi deficit e quindi potrebbe perdere anche l'autonomia al domicilio, anche nelle normali attività di vita quotidiana. La guarigione passa però per tanta attività di riabilitazione, cioè tanta attività anche per recuperare la parola con la logopedia, e questo fa sì che il deficit migliori parecchio, anche perché il cervello ha una certa plasticità e una capacità quindi a recuperare nei mesi successivi. Però purtroppo il tessuto colpito dall'ictus è un tessuto che diventerà morto, un tessuto che non funziona più. La nostra capacità del cervello è recuperare delle zone limitrofe o controlaterali che riescono un po' a sopperire. Quindi guarire al 100% la risposta è difficile che si riesca a tornare, se il deficit è importante, alla massima autonomia, però sicuramente si può migliorare, c'è tanto da lavorare anche nel paziente dopo l'ictus, con la riabilitazione, come dicevo prima, e i risultati piano piano arrivano.
Perfetto.
Io volevo solo chiedere questo. Abbiamo parlato di ictus, tu hai tirato fuori, caro Giorgio, dell'ictus, eccetera. Potresti dire ancora a delle persone cos'è l'ictus, cos'è l'ischemico, l'emorragico, poi cos'è il TIA? E lui ha parlato, Giorgio, giustamente dell'età. Ma l'età è soltanto dopo i 70 anni oppure può succedere anche prima nei giovani oppure nelle persone che sono cinquantenni o un'età di questo tipo?
Certamente. Con l'ictus si intende quindi un infarto cerebrale. Generalmente l'ictus si divide in un ictus ischemico, quindi abbiamo proprio un infarto nella vera definizione del termine, in cui c'è un arresto della circolazione per un trombo, per una chiusura di un'arteria, ed ha quindi un'ischemia a valle di questa occlusione. E questo rappresenta la
maggior...
Scusa,
ischemia cosa vuol dire?
Ischemia vuol dire un'assenza di circolazione in un tessuto, quindi è un po' come l'infarto del cuore, abbiamo un arresto su un'arteria cerebrale del passaggio del sangue, quindi a valle questo va a dare la lesione cosiddetta ischemica, appunto perché non arriva sangue nelle zone più distanti del cervello. E questo rappresenta la maggior parte degli ictus, detto appunto ictus ischemico, ed è l'80%. Abbiamo poi un 20% di ictus invece emorragico, quando c'è una rottura di un vaso cerebrale, quindi il sangue invece di correre all'interno dell'arteria fuoriesce, dando un danno anche qua del tessuto, ma con un meccanismo differente. Queste sono meno rappresentate, circa un 20%, quindi meno rappresentate, ma anche queste con esiti molto molto importanti.
Il TIA?
Il TIA, invece, definito come attacco ischemico transitorio, ha gli stessi sintomi, la stessa sintomatologia dell'ictus ischemico emorragico, però la sua caratteristica è che è transitoria. Generalmente in pochi minuti, entro un'ora, i sintomi regrediscono completamente. Questo non è meno pericoloso dell'ictus, anzi bisogna comunque accedere al pronto soccorso o chiamare subito i soccorsi per andare al più presto in ospedale, perché questo può essere un campanello d'allarme, cioè un campanello che ci può anticipare l'ictus, se visto che nei giorni successivi poi l'ictus ischemico può rappresentarsi in tutta la sua potenza, diciamo, dopo un attacco ischemico transitorio.
L'età?
Per quanto riguarda l'età, è chiaramente con l'età il danno ischemico aumenta, quindi è sicuramente una patologia più dell'anziano, quindi come diciamo prima, over 70 anni, ma anche più sopra gli 80 anni è anche più rappresentato. Però purtroppo ci sono anche diversi casi di ictus giovanile, anche sotto i 40 anni abbiamo avuto ci sono dei casi particolari in cui soprattutto la dissezione, cioè delle piccole alterazioni a livello delle arterie cerebrali o delle carotidi, possono dare l'ictus anche nel giovane.
Dottor Corimati, l'ictus cerebrale, cioè la caratteristica dell'ictus cerebrale è come si manifesta? Perché all'inizio nelle forme acute si manifesta senza dolore, però è molto molto veloce, quindi si evolve in una maniera rapidissima, dottore.
Esatto, come dice il termine ictus vuol dire proprio colpo, cioè il paziente sta bene fino al momento in cui ha l'ictus, quindi si passa da pazienti che stavano assolutamente in piena autonomia, senza nessun disturbo, ad avere dei disturbi immediati. Quali sono i disturbi? Perché è importante riconoscerli. A differenza dell'infarto del cuore, quindi non abbiamo dolore al petto, mal di testa, o problemi soprattutto con forte dolore che quindi allarmano il paziente, ma il paziente comincia ad avere o un disturbo motorio, è importante dire che l'ictus si verifica o a destra o a sinistra, quindi bisogna valutare che non ci sia un disturbo motorio al braccio, per esempio una delle prove che fa fare il 118 quando è allertato magari dai parenti o dai familiari è dire di alzare le braccia, proprio perché un deficit motorio a un arto destro o sinistro può darci idea che questo deficit di forza è dovuto a un ictus. La bocca, da guardare la rima orale se è dritta o no, quindi il classico frase alla bocca, la domanda che fanno alla bocca storta, non è importante a destra o a sinistra, ma questo è un deficit che ci permette di capire che è successo qualcosa a livello cerebrale. E gli altri sintomi importanti da tenere sotto controllo è se ci sono disturbi a parlare. Se il paziente comincia a parlare male, ad avere un linguaggio non corretto o avere delle fasi di difficoltà ad articolare le parole, anche questo è un sintomo che riferisce poi all'ictus ischemico.
Quindi questi sono i sintomi che il paziente riconosce, cioè che la persona vicino al paziente riconosce deve, che esatto, quel paziente è stato colpito deve, da un ictus.
Sono proprio questi tre.
Sono proprio questi tre.
Deficit della forza, deficit della parola o la bocca che si storce.
E bisogna andare subito.
Ecco, questo esatto, che volevo dire. Questo. Allora io cosa faccio? Io sono un parente e mi accorgo che il mio vicino ha un problema di questo tipo. Cosa chiamo? Il 112?
Assolutamente sì, si chiama subito il 112. Il 112 farà delle domande già mirate anche per capire bene il deficit, quanto è importante questo deficit, in maniera tale da allertare diciamo dei soccorsi, che sia l'ambulanza e nelle situazioni più gravi anche l'elicottero. E quindi cercherà di portare il paziente il più presto possibile all'ospedale più vicino, ma per fare il trattamento. Quindi uno può anche essere magari residente nelle zone, magari sul lago, però l'ospedale più vicino può non essere Luino, ma può essere Varese. Quindi viene portato nell'ospedale più grosso, dove possiamo fare delle terapie che possono andare a risolvere questo problema. Quindi è essenziale chiamare i soccorsi, il 112, perché loro sono già pronti per portare il paziente il più velocemente possibile e nell'ospedale più corretto.
Quindi, dottor Carimati, la gravità di un ictus cerebrale dipende anche dal fattore tempo.
Assolutamente.
Cos'è il fattore tempo, dottor Carimati?
Il fattore tempo, dal momento in cui il paziente presenta i sintomi, noi abbiamo un tempo massimo per fare delle terapie. E queste terapie di solito hanno un tempo massimo di 4 ore e mezza o 6 ore, in base ai tipi di terapie che possiamo fare. Perdere tempo vuol dire, per esempio, l'autopresentazione, se il paziente si presenta da solo in pronto soccorso nell'ospedale sbagliato, poi per portarlo alla terapia si perde molto tempo. E purtroppo i maggiori risultati di queste terapie si hanno col tempo, cioè, come si dice, il tempo è cervello, prima viene trattato questo vaso che si è andato a chiudere, prima il paziente riesce a recuperare, più tardi si arriva è più difficile.
Dottor Carimati, allora io arrivo al pronto soccorso e lì si accorgono che io ho questo problema, cioè ho un ictus. Cosa succede subito dopo? C'è un iter particolare, tu mi dici 6 ore o 4 ore e mezza, cosa vuol dire questo?
Questo vuol dire che l'ospedale, tutti gli ospedali si sono un po' attrezzati con dei percorsi, sia extraospedalieri, quindi il paziente, come dicevamo prima, già col 112 parte il percorso, perché il 112 attiva il mezzo più veloce per soccorrere il paziente, ma attiva anche l'ospedale, quindi l'ospedale sa che sta arrivando un paziente con ictus. Questo comporta un'allerta di tutti gli attori che agiscono come team per gestire e curare il paziente. Quindi all'arrivo del paziente in pronto soccorso tutti i medici, i tecnici di radiologia, i radiologi sono tutti attivati proprio per accelerare i tempi di diagnosi, perché il paziente deve fare comunque una TAC per capire se è un'ischemia o un'emorragia, e quindi questo ci permette poi di differenziare i due ictus che dicevamo prima, e a quel punto attivare tutta la cascata di operatori sanitari, medici, infermieri che vanno poi a gestire il paziente e fare queste terapie che si possono fare solo in ospedale.
Ci fermiamo un attimo e sentiamo la prima canzone del dottor Carimati. Without you, Stiamo intervistando il dottor Federico Carimati. Ve lo ricordo, lavora in neurologia e stroke unit dell'ospedale di Circolo di Varese a SST Sette Laghi e stiamo parlando dell'ictus.
Dottor Carimati, abbiamo parlato, lei adesso ha detto, della caratteristica del suo reparto, dell'impegno e di come siete strutturati. Però io so anche che il vostro centro è un centro stroke, cioè un centro di riferimento lombardo. E riferimento vuol dire per un rapido intervento. Ora le chiedo, quali sono i vantaggi? E in Lombardia, come dicevo, siete in pochi?
Assolutamente. È importante, come dicevamo prima, per curare la patologia dell'ictus ischemico avere dei centri grossi di riferimento che possono dare come servizio tutte le terapie possibili attuali. Regione Lombardia ha identificato quindi gli ospedali principali come cardine di questo trattamento della patologia e tra questi c'è Varese, e quindi Varese rappresenta un po' il cosiddetto hub, cioè l'ospedale di riferimento a cui possono accedere anche pazienti che possono arrivare in altri ospedali limitrofi, magari un po' più piccoli, che non possono garantire tutti i servizi necessari. Tuttavia questo comporta quindi dei percorsi sempre più raffinati a centralizzare il paziente. Questo è il motivo per cui il 112, il paziente magari, anche se è lontano dal nostro ospedale, vicino ad altri ospedali, preferisce poi portarlo a Varese, perché possiamo garantire le terapie.
Quindi perché la terapia solo a Varese, la neuroradiologia c'è solo a Varese e non da altre parti?
Perché per garantire un buon trattamento al paziente chiaramente servono tante figure di medici, infermieri, tecnici, e questo quindi comporta anche dei servizi molto ampi che non tutti gli ospedali possono garantire. Cioè, quindi c'è proprio il team dello stroke e soprattutto complementare a noi c'è la neuroradiologia che non tutti gli ospedali hanno e quindi non possono garantire alcune cure. Possono magari garantirne alcune ma non tutte le terapie che si possono effettuare adesso nell'ictus. È per questo che tutte le regioni, tra cui anche la regione Lombardia, si è appunto attrezzata per avere dei centri di riferimento, che sono una decina in tutta la Lombardia. Chiaramente sono gli ospedali più importanti, di solito capoluogo di provincia, che vanno poi a avere tutte le forze necessarie per fare queste terapie.
Ma ne vedete tanti?
L'ictus è purtroppo una patologia più frequente di quello che si pensa, cioè solo su Varese sono circa 700 all'anno.
Sì. Quali sono le conseguenze di un ictus, dottor Carimati?
Questo è proprio un tema importante, in quanto il paziente, noi facciamo tanto per l'acuto, la terapia, tutto viene organizzato per cercare di gestire il paziente nell'acuto, ma poi si parla troppo poco del paziente che diventa poi cronico, perché l'ictus purtroppo colpisce il paziente e lo lascia con un deficit che sia motorio, un deficit della parola, e quindi questo poi va a ricadere sull'autonomia del paziente. Questa è la parte più impattante anche a livello sociale dell'ictus. Infatti sempre di più pazienti che restano a casa magari con dei deficit hanno delle difficoltà nel quotidiano, e quindi su questo si apre tutto un discorso di aiuto e di assistenza anche con la fisioterapia per cercare di far recuperare un paziente. Però purtroppo l'ictus lascia molte volte delle sequele di quello che
però io volevo fare una domanda molto semplice: cosa non fare prima di dire cosa fare, cosa non fare dopo l'ictus e come ritornare alla vita di tutti i giorni se siamo fortunati?
Esatto, questo è un problema che colpisce proprio, diciamo, chi è fortunato, chi va molto bene, perché l'ictus, come dicevamo prima, non dà dolore, non dà deficit. Pazienti che vengono colpiti dall'ictus e che rappresentano quel terzo in cui guariscono quasi completamente non riescono a capire quello che è successo veramente, perché il corpo dà dei segnali, però il paziente si sente in forza, si sente che riesce a fare tutto quello che faceva prima e non riesce a capire bene cosa è successo. In realtà questi pazienti poi tornano a casa dopo la dimissione e riferiscono una certa stanchezza, una difficoltà a concentrarsi. Questi sono un po' i segnali che il nostro cervello ci dà per dire che ha questo deficit, perché comunque è un organo che ha avuto una lesione ischemica che ha bisogno almeno un anno e mezzo per cicatrizzare bene. Faccio sempre un po' l'esempio, come se il paziente si fosse rotto un femore, non è che uno torna a casa e dopo tre mesi è già a fare la maratona, e quindi questo comporta un po' un'attenzione anche in questi pazienti che vanno bene, però devono tornare a casa, fare una convalescenza, ascoltare un po' questi segnali che il cervello dà.
Adesso non parliamo di questo.
Il problema però, caro dottor Carimati, è questo. La famiglia, torna dall'ospedale, voi lo dimettete, no? Perché bene o male entra in quello, quanto hai detto tu, un terzo?
Un terzo.
Un terzo dei pazienti che lasciano l'ospedale, almeno con la possibilità di vita ancora, non dico normale, ma buona. La famiglia. Cosa fa la famiglia quando si trova davanti a un paziente di questo tipo? La moglie di un paziente che ha avuto il figlio. Cosa succede a quel livello? La famiglia, parlo.
Certo, la famiglia si trova ad affrontare un problema che fino a quel tempo non aveva idea di cosa potesse voler dire. Chiaramente alcuni pazienti, quelli magari anche medio gravi, che comunque hanno un deficit motori, possono poi passare in riabilitazione e quando fare un periodo un po' più lungo di ricovero in cui si cerca di aumentare l'autonomia e far recuperare il deficit al paziente. La famiglia poi, quando trova a casa il paziente, chiaramente dovrà assisterlo, ci saranno dei problemi, bisogna cercare di organizzarsi, perché chiaramente chi rimane con qualche disturbo, magari prima era autonomo, adesso ha bisogno di assistenza, quindi bisogna cercare di assistere questi pazienti. La famiglia deve appoggiarsi chiaramente al medico curante, che diventa un po' la figura che deve gestire un po' tutte le complicanze e le problematiche del paziente con ictus.
D'altronde, dottor Carimati, leggevo che per mantenere quello che si è imparato in ospedale, cioè il consiglio praticamente che voi date, quindi per non perdere quei benefici che ne derivano, basta poco, bastano 30-40 minuti di attività fisica, almeno 3-4 volte alla settimana.
Assolutamente. Il cervello, una volta che ha avuto questa lesione, tende un po', diciamo, a perdere la propria autonomia, quindi il paziente deve sforzarsi di utilizzare anche magari il braccio che è stato colpito, che non è al 100%, perché il cervello tende un po' a utilizzare l'arto sano e non l'arto colpito dall'ictus. La fisioterapia quotidiana quindi rappresenta un po' una ginnastica, come se fosse un atleta che deve allenarsi, se non si allena non riesce poi ad avere quella forza necessaria. Nell'ictus purtroppo la parte del cronico, quindi la parte dopo l'ictus, ha questo grosso aspetto: il paziente dovrebbe continuare con una riabilitazione continua, perché questo porta poi a rendere più efficiente l'arto o la parola che è stata colpita dall'ictus, proprio l'allenamento. Migliora.
Io ti volevo chiedere questo, ci sono delle strutture per la riabilitazione, non so qui a Varese quale possa essere, è meglio che vada lì a fare la riabilitazione, almeno all'inizio la riabilitazione, o è meglio a casa? E cosa preferisce il paziente? Perché è importante.
Certo, questo rappresenta un po' il momento della dimissione dall'ospedale di Varese, per esempio, in cui il paziente viene gestito fino alla fase acuta, poi il fisiatra dell'ospedale decide se c'è necessità di un ricovero per proseguire la riabilitazione o se il paziente ha recuperato così bene che può rientrare al domicilio senza fare niente, oppure rientrare al domicilio con indicazione a una fisioterapia ambulatoriale. I posti, diciamo, le strutture che possono accogliere il paziente per fare una fisioterapia neuromotoria, quindi una fisioterapia specialistica, non sono molte. Quelle che abbiamo riferite sono per esempio le Terrazze, Brebbia o Maugeria, Tradate, quelle della nostra zona territoriale, e qui il paziente può essere ricoverato per un periodo più o meno lungo oppure anche accedere per fare delle riabilitazioni anche ambulatoriali. Ci sono anche altre strutture che possono praticare dell'attività ambulatoriale, aiutare il paziente. Chiaramente, visto l'impatto però sociale di questo disturbo, di questo deficit che rimane, le strutture sono sempre un po' carenti rispetto poi alla domanda che c'è.
Dottor Carimati, la riabilitazione abbiamo detto che è importantissima. Io le chiedo, quando iniziare una riabilitazione? Fin dalla fase acuta o entro un mese?
La riabilitazione, ormai i lavori sono più che diffusi, deve essere più precoce possibile. Si inizia già in ospedale da noi, chiaramente con minore intensità rispetto alle strutture adeguate per la riabilitazione, però prima si inizia, prima il cervello recupera anche quella memoria di attivare altre vie, cioè creare altre vie per recuperare il deficit che c'è stato, quindi assolutamente il prima possibile, chiaramente compatibilmente con la stabilità, certo, del quadro clinico, perché se è tanto grave bisogna prima stabilizzare il paziente. E poi la riabilitazione non va smessa dopo 6 mesi, 3 mesi, ma va continuata, perché rappresenta un po' come fosse una forma di allenamento.
Io invece faccio un'altra domanda, che è questa. Allora, riabilitazione, e tu dicevi che ha bisogno di un fisioterapista, di un logopedista, di un neurologo, di uno psicoterapeuta, o di altri specialisti. Quindi è tutto un, diciamo, un lavoro di squadra. Ma esiste un lavoro di squadra veramente?
Esiste soprattutto in queste, cioè nella parte, noi in ospedale l'abbiamo sicuramente, quando si va in una struttura riabilitativa fuori, anche lì l'abbiamo. Rimane un po' più carente il discorso invece territoriale, dove poi a un certo punto il paziente, quando torna a casa, rimane un po' con la famiglia, col suo medico curante. Abbiamo tutti gli specialisti che possono dare un aiuto, però le strutture che possono garantire un'assistenza così a team è un po' più difficile da trovare sul territorio. Questo rappresenta forse un po' il limite adesso che si sta un po' cercando di recuperare.
Dottor Carimati, lo sport come medicina, qua quanto aiuta? Come anche la sedentarietà, quanto peggiora una situazione?
Sicuramente l'attività aerobica aiuta di molto, perché attivando tutto il sistema cardiocircolatorio fa un po' da protezione rispetto al fatto di stare sedentario. Il fatto di stare sedentario alimenta un po' anche la formazione di trombi, alimenta un po' il discorso di avere proprio l'ictus o l'infarto, perché la sedentarietà diventa poi un fattore di rischio.
Quindi stile di vita.
Sì, stile di vita assolutamente, come di alimentazione, come...
Certo.
Ci fermiamo per la seconda canzone. Dottor Carimati, so che hai scelto delle canzoni splendide e le sentiamo tutte.
Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. At the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. Well, you see her when you fall asleep, but never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Home. Only know you love her when you let her go.
burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go.
Dottor Federico Carimati, ve lo ricordo, lo trovate in neurologia e stroke unit dell'ospedale di Circolo di Varese a SST Sette Laghi. E stiamo parlando dell'ictus, il titolo stupendo, Ictus e dintorni. Vai Giorgio.
Dottor Carimati, abbiamo parlato di prevenzione primaria, non abbiamo parlato di prevenzione secondaria ad un evento cardiaco, il che vuol dire terapia, vuol dire una vita adeguata. Quanto è importante che il paziente segua correttamente una prevenzione secondaria, cioè faccia quello che lo specialista gli consiglia, senza ridurre le medicine.
Allora, dopo un evento ischemico, chiaramente, come dicevamo prima, la terapia è fondamentale, cioè il paziente, noi cerchiamo di avere una terapia più precisa possibile per l'evento acuto, quindi per la causa dell'ictus, perché l'ictus può avere poi una causa cardiaca, può avere una causa un po' delle arterie, delle carotidi, può avere varie cause. In base a queste, diciamo, eziopatogenesi, ci sono vari farmaci. La terapia che noi andremo a instaurare è sicuramente una terapia, da una parte, che tende un po', diciamo così, a fluidificare il sangue per cercare di evitare la formazione di questi emboli. Questa è una terapia salvavita fondamentalmente, ecco, perché il paziente dopo un evento ischemico, se non fa nessuna terapia, o peggio, se l'assume in maniera un po' sì, un po' no, a di alterno queste cose, si espone a un rischio maggiore. Ricordiamo che i pazienti che assumono la terapia regolare, che la terapia è corretta per loro, la recidiva di ictus scende di molto. E poi, oltre a queste terapie, chiaramente rientrano un po' tutte le terapie per il controllo dei fattori di rischio, ipertensione, quindi pressione alta, per controllare il diabete, quindi la glicemia, per controllare il colesterolo e quindi avere delle terapie che vanno a controllare un po' i fattori di rischio.
Quindi, dottor Carimati, lei parla di esami, controlli che devono essere fatti, periodici, eccetera. Il controllo delle carotidi, che è molto molto importante, ecco, ci dica quando è importante farlo e ripeterlo e quando purtroppo si prevede l'intervento chirurgico.
Quello che consigliamo è proprio di fare, chi non l'ha mai fatto, magari intorno ai 50 anni, anche un Doppler, un ecodoppler TSA, che è un esame banale e veloce.
Spiega
da
bene,
fare
TSA, per cosa
il
vuol
Doppler
dire?
TSA è per tronchi sovraortici, va proprio a vedere le carotidi, è un esame innocuo, non ci sono radiazioni, è un Doppler, viene un'ecografia fondamentalmente, e è meglio sempre farla, possiamo dire, come screening per vedere lo stato delle carotidi, perché se non c'è la placca, non ci sono delle calcificazioni, noi lo sappiamo, mentre in alcuni casi possiamo avere delle calcificazioni, perché questa patologia non dà segni. Il primo segno che dà, il primo sintomo che dà è l'ictus, non dà né dolore, non dà mal di testa, capogiri, non dà niente. Quindi questo è fondamentale. Chiaro, dopo aver visto che c'è una stenosi, se c'è una situazione che il chirurgo vascolare o il radiologo che ha fatto l'ecografia ritiene opportuno controllarla annualmente, viene instaurato quindi un follow up di controllo. Anche perché, diceva prima appunto, per l'eventuale intervento chirurgico si può fare in determinate stenosi, cioè percentuali di stenosi, che di solito si aggira attorno al 70%. Per quanto riguarda invece un paziente che fa un Doppler e non trova nessuna, diciamo, stenosi, ma trova delle buone carotidi, non è necessario poi farlo tutti gli anni, si può benissimo andare poi a fare un follow up ogni 4-5 anni.
Una delle difficoltà per un paziente e per i suoi familiari è cercare di fare la certificazione per l'invalidità. Cosa deve fare un parente di un paziente che ha avuto un ictus o TIA per avere l'invalidità?
Allora, questo è un tema importante, in quanto i pazienti, quelli più gravi, soprattutto che hanno avuto dei deficit, hanno delle possibilità attraverso la richiesta dell'invalidità o l'invalidità con accompagnamento, che è una domanda che viene fatta dal medico curante, viene fatta all'ATS, in maniera tale che il paziente possa avere riconosciuto delle assistenze e anche un compenso economico per gestire chi ha bisogno di un'assistenza quotidiana. Quindi la richiesta deve essere fatta attraverso il medico curante, e chiaramente serve ottenere delle visite, soprattutto la visita neurologica, che può certificare il danno e dare la descrizione del quadro clinico, della gravità del quadro clinico, con delle scale un po' appropriate che servono proprio poi alla commissione per poter rilasciare la certificazione dell'invalidità.
Dottore, Circulation, che lei legge chiaramente.
Assolutamente.
Parla di 7 regole d'oro per abbattere il rischio di ictus. E sono regole importantissime di tutti i giorni, che diciamo non è scoperto nulla, però sono quelle 7 regole che servono per prevenire l'infarto.
Certo.
Il fumo è una di quelle.
Assolutamente, chiaramente abbiamo il fumo è sicuramente un fattore che tende un po' a presentare danni alle carotidi, danni quindi ischemici sia cardio che cerebrovascolari. La pressione è un altro fondamentale passo da tenere sotto controllo perché può dare alcuni problemi.
L'ipertensione.
Ipertensione, abbiamo poi alcuni punti che sono soprattutto la dieta mediterranea è sempre stato un riferimento per questo, la moderazione nel consumo di alcolici, insomma dal punto di vista dell'ictus la prevenzione è un po' similare alla prevenzione che si fa per il cuore, questo è importante.
Io ho una domanda la devo fare perché ne abbiamo parlato l'altra volta io e te, ed era questa: un altro problema pratico è il rinnovo della patente, mai detto. È un problema che ti ricordi che mi hai detto,
sì,
parliamo
sì,
anche
sì,
di
sì,
questo. Che fare? Dove andare per richiedere il rinnovo della patente? Esiste all'ASL o nell'ATS un ufficio addetto?
C'è un ufficio in ospedale proprio per il rinnovo della patente in cui il paziente, una volta che ha l'esenzione per patologia cerebrovascolare per l'ictus, ha ovviamente dei controlli in caso di rinnovo di patente in cui serve una visita neurologica che non controindichi la guida dell'autoveicolo, quindi sicuramente andare nell'istituto di riferimento, quindi nell'ATS, a segnalare che c'è stato l'ictus. A quel punto il paziente deve presentare delle valutazioni neurologiche in occasione del rinnovo. Rinnovo che verrà effettuato da una commissione e quindi può essere gestito con dei rinnovi temporanei con minor magari anni rispetto alla patente usuale, però in questo modo il paziente è anche controllato e può quindi avere tutto in regola per quanto riguarda anche la patologia che c'è stata.
Ma ictus e patente di guida, cioè se io ho un ictus non posso più guidare, cioè la patente mi viene tolta, come fanno a togliermi la patente?
Allora, per quanto riguarda l'ictus è un'autocertificazione, quindi chiaramente nel momento in cui un paziente fa la segnalazione di esenzione per patologia, viene segnalata all'ente della, e quindi questo porta un po' anche il paziente poi a dover autocertificare l'evento. Chiaramente l'evento ischemico viene un po' definito in base alla gravità. Fondamentale dal punto di vista neurologico è se ci sono state delle complicanze epilettiche legate all'ictus, perché se subentrano crisi epilettiche lì c'è assolutamente il divieto di guidare e la patente viene sospesa. Per l'ictus la patente non viene automaticamente sospesa, il paziente può rientrare, poi in base al deficit si valuterà se c'è necessità di quello che abbiamo detto prima della commissione della patente, quindi nel rinnovo, oppure se c'è un completo recupero non c'è bisogno di questo.
Io volevo fare una domanda importantissima: il vostro obiettivo, l'obiettivo della cura, della terapia, e migliorare l'afflusso di sangue, cioè migliorare che il paziente raggiunga una sua autonomia, è questo l'obiettivo?
Assolutamente, prima ridiamo flusso, meno deficit ci sarà, il sintomo regredisce.
E il futuro della terapia?
Il futuro della terapia va sempre grazie ai device, grazie alle capacità tecnologiche dei materiali, si riesce sempre di più a avere delle sonde che riescono ad andare a raggiungere il trombo anche nei vasi più piccoli e toglierlo. Questo sta portando avanti sempre di più dei grossi risultati e tanti pazienti che senza questa terapia sarebbero stati non più autonomi tornano invece a una normalità.
E sulla finestra temporale state lavorando?
Sta lavorando tanto, perché ci sono degli esami radiologici che permettono di capire se il paziente anche dopo queste finestre terapeutiche può avere beneficio da questa terapia, perché tante volte sono proprio la circolazione di ognuno di noi, cioè c'è chi ha il danno dopo un'ora e chi magari ha un danno dopo 7-8 ore, quindi in base a se noi riusciamo a capire questo possiamo ampliare la finestra di terapia da dare.
Per questo che il vostro centro è un centro stroke.
Esatto, perché abbiamo a 360 gradi la possibilità di capire.
Giorgio, dobbiamo chiudere e voglio che chiudi tu la trasmissione stasera, oggi scusa, perché veramente hai parlato di me, io vorrei parlare di te. Chiudi tu la trasmissione.
Complimenti, dottor Carimati.
Carimati. No, volevo dire solo questo, vuoi dire quattro parole, poi chiudiamo, proprio prendendo tutto l'ambiente ictus.
Io devo dire solamente che lei è molto giovane e quindi valutare le sue capacità, e oltretutto è un medico specialista così giovane, è un vantaggio per l'ictus.
Diciamo dal punto di vista proprio neurologico, negli ultimi anni si è fatto tanti passi avanti e quindi questo ha portato poi alla possibilità di fare delle terapie che solo qualche anno fa erano impossibili da pensare. Sicuramente si passa ancora tanto tempo a cercare di far capire al paziente di arrivare presto in ospedale, perché quella resta comunque la missione, è evitare di perdere tempo. Sicuramente gli aggiornamenti tecnologici e l'innovazione sta portando ad avere dei mezzi più precisi per capire chi trattare, chi può avere beneficio, anche magari in finestre di tempo che adesso non potremmo dare nessuna terapia. Però l'importante è capire che la fase più acuta deve essere veloce.
Grazie.
Quindi la cosa importante è che noi siamo nelle vostre mani, dai, diciamolo fuori dai denti.
Dobbiamo ringraziare perché effettivamente fate un lavoro pauroso, sì, e nello stesso tempo serve tantissimo.
Anche perché Rusconi ha oltre 70 anni.
Mi sembrava strano che non tirasse dentro Rusconi, perché lui è giovane per quello. Saluto tutti, grazie ancora. Sono Carimati, grazie ancora.
Grazie a voi,
arrivederci. E alla prossima.
Alla prossima.